settembre 1940. L'estate è appena finita, ma fa ancora caldo. Port-Bow è il primo villaggio oltre il confine francese. Un borgo di pescatori e di contrabbandieri. C'è una grande stazione ferroviaria, una cupa chiesa neogotica. Le strade del piccolo paese di frontiera sono ancora piene di macerie. Walter Benjamin ha 46 anni e vi arriva da esule. Il grande filosofo per 7 anni ha vissuto in esilio a Parigi, con pochissimi soldi, passando le notti in solitudine a scrivere lettere agli amici dispersi per il mondo, a passeggiare per i boulevard o curvo sui libri della Biblioteca Nazionale di Francia. Infine la decisione. Bisognava ottenere un visto per l'America. Lascia Parigi. Apolide, in quanto privato della nazionalità tedesca, Benjamin passerà 3 mesi in un campo di detenzione a Nevers. Riuscirà ad uscirne per finire a Marsiglia e poi via treno a Banyuls. Allora il sud della Francia era infestato dai miliziani del regime collaborazionista di Vichy, da agenti della Gestapo, da informatori di ogni sorta. Bisogna scappare e farlo subito. Non c'è altra strada che i Pirenei. Il 25 settembre del 1940, in piena notte, Benjamin bussa alla porta di Lisa Fitco. Nel campo di detenzione ha conosciuto Hans, il marito. È stato lui a fargli il nome della moglie e a spiegargli come trovarla. Lisa è una guida improvvisata per gli esuli che intendono varcare il confine. Sarà lei a farlo scappare. La donna sa che i controlli sono aumentati, le strade sono ora più pericolose. C'è un solo sentiero possibile per arrivare in Spagna, ma è tortuoso e passa dalla parte alta dei Pirenei. Benjamin accetta, anche se soffre di cuore e quindi dovrà camminare lentamente. Chiede che vengano con loro l'amica Annie Gurlans e suo figlio. La fuga si preannuncia molto difficile. Lisa notò che Benjamin portava con sé una borsa di pelle che sembrava piuttosto pesante. «C'è il mio manoscritto», disse lui. «Per me è la cosa più importante. Non posso perderlo. È più importante della mia stessa vita». Durante il viaggio non volle mai separarsi dalla borsa. Benjamin, inoltre, ha con sé una consistente dose di morfina. Raggiungono il confine. L'oltrepassano. Lisa salutò i fuggiaschi e li vide entrare nella cittadina di Port-Bow. Sembrava fatta. Ma improvvisamente erano cambiati gli ordini. In paese li aspetta la Guardia Civile. Non si poteva più entrare in Spagna senza il visto di uscita francese. E i tre ne erano sprovvisti. Sarebbero stati rispediti in Francia. Questa volta nelle mani dei tedeschi, della Gestapo. Fu a quel punto che Benjamin prese la decisione di suicidarsi con un'overdose di morfina. Ciò che sappiamo di quelle ore ci viene dalla testimonianza diretta della signora Gurlans. In Spagna ci permisero di passare quella notte in albergo. Alle 7 del mattino Benjamin chiese di me. Mi disse che la sera prima, intorno alle 10, aveva preso una forte dose di morfina. Mi diede una lettera per me e per Adorno. Poi perse conoscenza. Chiamai un medico che non poté che dichiararne la morte. Del prezioso manoscritto non si trovò traccia. La polizia di frontiera elencò tra gli effetti personali di Benjamin un paio di occhiali, alcune fotografie, un orologio, una pipa, una radiografia e la famosa borsa di pelle, naturalmente vuota. Per tragica ironia, il visto che stava attendendo per imbarcarsi per gli Stati Uniti arrivò il pomeriggio successivo al suo suicidio. Ai suoi compagni di viaggio fu quindi permesso di proseguire per la loro destinazione. Gli amici provvidero alla sua tumulazione nel cimitero di Port-Bow, pagando l'affitto dell'oculo per soli 5 anni. Dopo tale periodo, il suo corpo fu calato in una fossa comune, il che rese impossibile la sua identificazione. Oggi a Portbou esiste un bellissimo memoriale che ricorda la figura di Walter Benjamin. L'opera è una sorta di passaggio verso il blu del mare. Podcast Don't Tell è un progetto di Vito Ferro a cura di Trama.